Revolution. E la sigla di stasera non poteva essere Volunteers dei Jefferson Airplane, visto che saranno i protagonisti assoluti della puntata di stasera di Tonight Alive, anche doverosamente, visto che 15 giorni fa vi avevo presentato i cugini Grateful Dead, quindi mi è sembrato doveroso dedicare la puntata successiva, quella per la non successiva nel senso temporale, ma per il piano dei concerti suonati, ai cugini Jefferson Airplane. E allora eccoci qua. Però prima di partire con la puntata di stasera di Tonight Alive qui su Radio Wombat, vi volevo ricordare che se ci state ascoltando stasera, prima finite di ascoltare la puntata di Tonight Alive di stasera e poi correte all'Emerson, perché se non lo sapete stasera c'è il seratone della svolta e dei Soul Rockers, che suoneranno al CSA Next Emerson di Castello. Se mi avete già ascoltato nelle puntate precedenti, la puntata numero 7 era un estratto di 3 ore del loro compleanno fatto a novembre, quindi se vi sono piaciuti a maggior ragione non potete perderli stasera, che risuonano insieme ai Soul Rockers per un grande DJ set all'insegna ovviamente del reggae e del dub. Però ecco, magari prima finite di ascoltare la trasmissione, vi preparate e poi venite tutti al Next Emerson, e poi magari fateci sapere cosa vi è sembrato della trasmissione e anche della serata dei ragazzi della svolta Sound System, magari scrivendoci sulla nostra mail, che se non ve la ricordate è postawombat@insiberia.it. Però guardiamo di ricatapultarci subito nella California della Summer of Love, e partiamo come punto di inizio dall'estate del 1965, dove 6 ragazzi provenienti da esperienze musicali diverse decidono di formare un gruppo. E, insomma, i tempi erano abbastanza fecondi, ecco, per queste cose. L'inizio metà anni 60 e abbiamo questi sei ragazzi provenienti comunque da esperienze musicali abbastanza diverse, anche dal retroterra geografico diversi, che decidono di formare questo primo embrione di questo gruppo, e i fondatori sono quello che inizialmente sarà il leader, ovvero Marty Balin, che proveniva dai circoli folk di New York, ma sicuramente anche la vena più pop dei Jefferson Airplane, che era affiancato dall'altro cantante e chitarrista ritmico Paul Kantner, che veniva da vari complessini country dove suonava il banjo, da Jorma Kaukonen, grande chitarrista folk nomade della costa orientale, origini europee, infatti suo padre era finlandese, la madre era russa, che dopo tanto peregrinare era arrivato sulla costa pacifica della California. Poi c'era Alexander Skip Pence, che era un chitarrista canadese che per l'occasione, convinto da Marty Balin invece di fare il chitarrista, era stato messo alla batteria, la cantante Signe Anderson e il bassista Jack Cassidy. Gli ultimi due erano conterranei di Kaukonen, venivano dalla costa orientale degli Stati Uniti. E dopo essersi battezzati Jefferson Airplane in onore del grande bluesman Blind Lemon Jefferson e anche in omaggio al complesso dell'amico Steve Talbot, che poi diventerà il loro manager, ma non solo per questo hanno deciso di chiamarsi Jefferson Airplane nello slang del periodo era, per chi non lo sapesse, era il fiammifero mozzato che serviva per tenere insieme i joint troppo grandi per reggere il loro peso. E quindi si può dire che il battesimo dei Jefferson Airplane fu il 13 agosto del 65 per inaugurare il locale che Marty Balin e insieme al manager Bill Thompson avevano aperto lì nella zona di San Francisco, ovvero il Matrix. Comunque sia Thompson che Talbot rimasero entrambi nell'entourage, uno come manager e l'altro come consigliere. E in questi primi anni di apprendistato i sei diventarono il simbolo della San Francisco Hippie, dopo un loro spettacolo del 17 ottobre che li vide protagonisti, e dopo vari happening autunnali che si susseguirono sempre a fianco ai santoni della controcultura come Ken Kesey, come Howard Dosley o come i poeti beat, insomma tutto il movimento della famosa Summer of Love californiana di metà anni 60. E i Jefferson Airplane erano proprio, diciamo, la punta di diamante a livello musicale, anche se appunto inizialmente il loro sound non andava oltre al semplice folk rock più vicino alla tradizione, insomma niente di particolarmente innovativo, forse solo l'ammaliante voce femminile della Anderson li differenziava dai classici complessini folk rock del periodo. Ma forse più che altro la loro popolarità era dovuta al fatto di essere loro stessi degli hippie che suonavano e anche abbastanza bene, nonostante quello che diventeranno sarà un'altra cosa, un po' come è accaduto con i cugini Grateful Dead. E nell'agosto del 1966 verrà dato alle stampe il loro primo lavoro, che si chiama Take Off, che sicuramente nacque con i crismi dell'evento storico, anche perché sancì proprio ufficialmente l'esplosione della Summer of Love e iniziò, insomma, questo movimento iniziò a farsi conoscere entro i confini nazionali degli Stati Uniti, gli dette, insomma, una rilevanza a livello dell'intero Stato. Anche se in effetti il disco è semplicemente una semplice evoluzione dello standard folk rock che andava per la maggiore nel periodo. Marty Balin era appunto il leader indiscusso all'epoca, compone e canta le sue ballate facendosi accompagnare dai cori vocali della Anderson e dalle punteggiature chitarristiche di Kantner e di Kaukonen. Però ecco, magari il piglio epico che caratterizzerà i Jefferson più maturi già inizia a fare capolino da pezzi come Blues for an Airplane e magari con altri blues tipo Bringing Me Down, che sfoderano un ritmo caracollante e un'aggressività strumentale che sicuramente manifestano già la voglia di rompere gli argini e di andare da qualche altra parte. Comunque il disco vende tantissimo in America e li farà esplodere sicuramente a livello nazionale. L'album non voglio ricordare male, ma credo sia finito nella top 10 americana e sicuramente, anzi, sarà sulla scia di questo album che tantissimi altri complessi della Bay Area otterranno il loro primo contratto discografico, cioè tutti quelli che verranno da lì. Si può pensare ai Grateful Dead stessi, ai Quicksilver Messenger Service o ai Mad River, i primi che mi vengano in mente. Comunque si può dire che, ecco, Take Off, anche se era un album abbastanza innocuo, ha fatto un po' da apripista a tutti quelli che saranno poi i complessi simbolo della Summer of Love californiana. E, appunto, uno di questi tanti gruppetti che girava intorno ai Jefferson Airplane erano i Great Society, dove cantava una certa Grace Venia, poi conosciuta, visto che si era sposata con il chitarrista di Great Society, Dave Slick, sarà meglio conosciuta con il nome di Grace Slick. Conoscete i Jefferson, sapete già dove voglio andare a parare, ecco. Grace era un'adolescente inquieta e abbandona abbastanza presto l'ambiente familiare piccolo borghese e decide di trasferirsi dalla natia Chicago alla calda San Francisco, dove appunto conoscerà il chitarrista Darby Slick, che la farà diventare la cantante del suo complesso Great Society. Appunto, i Great Society facevano parte di quel grande entourage che ruotava intorno alla baia di San Francisco. E come vedremo poi, a un certo punto, Grace salute, diciamo tra virgolette, saluterà il marito, gli dà il ben servito e si aggregherà ai cugini dei Grateful Dead, portandosi dietro i due suoi grandi successi nei Great Society come Somebody to Love e White Rabbit, che ritroveremo magari un po' più avanti. Ecco, ma Grace Leak sicuramente personifica più di ogni altra cantante dell'epoca lo stile hippie al femminile. Era una ragazzina dolce e carina, ma anche sicuramente molto maliziosa. Il suo sorriso radioso era incorniciato da questi stupendi lunghi capelli neri. Grace Leak era, passatemi il termine, ho paura che poi verrò legnato da Nenia e da Bloody Mary, ma insomma Grace Leak era proprio una bella figa. Infatti era anche, oltre a essere cantante, era anche una modella, ecco, veramente, oltre ad avere una voce stupenda, secondo me una delle voci rock femminili più belle della storia, era appunto anche una bellissima ragazza. Sicuramente la sua voce è appunto una delle più spettacolari e riconoscibili del rock del periodo. Sicuramente a livello vocale era una contralto, però riusciva a andare in tutte le tonalità e nelle sfumature del canto, anche perché aveva un'estensione vocale notevole, ecco. Riusciva a fare il mezzo soprano per quando la musica, ecco, era un po' più cameristica, oppure riusciva a trasformarsi in una shouter blues e gospel quando il momento della canzone ne aveva bisogno. Insomma, un uso fantastico della sua voce. E in breve tempo Grace Leak va a rappresentare l'ideale romantico e erotico degli hippie, che infatti è angelico invece che lussurioso, gentile invece che spavaldo, e quindi per questo capovolge completamente i dogmi stilistici del rock and roll. Le sue note sensuali e vibrati nei suoi voli paradisiaci sono l'ideale per cantare le gesta degli effetti dell'LSD, ma al tempo stesso le sue urla contengono abbastanza furia e sarcasmo da fungere anche per gli inni rivoluzionari, per cui soprattutto verranno ricordati Jefferson Airplane, appunto facendo diventare le loro canzoni proprio degli inni. Per dirvi, con la sua voce e la sua immagine pubblica di donna disinibita e irriverente, proprio rappresenta proprio per come la vedo io, la classica hippie del periodo. Un episodio abbastanza divertente racconta di quando Grace Leak, all'epoca della presidenza Nixon, venne invitata a un party di quelli governativi perché era un'ex compagna di college della figlia del presidente, e la mitica Grace si portò dietro con sé un microgrammo di LSD in liquido con l'intenzione di scioglierlo nel tè del presidente. Però un agente del servizio segreto degli Stati Uniti, che era in borghese, infiltrato dentro la festa, insomma la bomba piena e il piano psichedelico della buona Grace si andò a farsi benedire, se no insomma Nixon sotto acido secondo me sarebbe stato sicuramente molto divertente, sicuramente molto più divertente che quando era sano, quello insomma bastava anche poco. Però sicuramente, ecco, giusto per farvi capire di che soggetto stiamo parlando, era comunque la sua carica emotiva costituisce sicuramente un complemento ideale per la carica oratoria e retorica del canto di Cantor. Infatti con gli album successivi Marty Balin perde un attimo il pugno e il comando del gruppo. Dopo il definitivo assestamento della formazione, che vede appunto la defezione dell'Anderson perché era rimasta incinta e voleva dedicarsi alla famiglia, e della defezione di Skip Pence che voleva giustamente ritornare a fare il chitarrista e andò a formare i Moby Grape. Appunto Skip Pence viene sostituito dal batterista jazz Spencer Dryden, che era amico e nonché era stato presentato ai Jefferson da un tale Frank Zappa, insomma niente male come soggetto per essere presentati, e appunto Grace Leake prende il posto di Grace Anderson. E a questo punto questa è, diciamo, si può definire già la formazione classica dei Jefferson Airplane, oltre ai tre cantanti sicuramente il vero motore musicale del gruppo erano l'accoppiata chitarra solista e basso, ovvero Yorma Hakonen e Jack Cassidy, che erano veramente dei fantasisti di gran classe, in grado di portare a compimento e a vivacizzare qualsiasi disegno dei leader vocali, insomma riuscivano a seguire e a enfatizzare tutte queste intrecci vocali che i tre mettevano sul palco, grazie a una tecnica sopraffina, appunto da geometrie sbilenche di basso e dagli interventi rumorosi di chitarra a punteggiare appunto le melodie vocali. Kauhonen con il suo retroterra blues appunto era un maestro della tecnica del finger picking e appunto riusciva a mettere tutti i suoi trucchi come i blues licks o i feedback al servizio del suono psichedelico del tempo. E la sua spalla ideale era ovviamente Jack Cassidy, un grandissimo bassista, sicuramente degno di figurare nella storia del rock accanto ai grandi dello strumento. Sicuramente tipo, magari a me ricordava Jack Bruce dei Cream, anche se sicuramente meno enfatico dell'altro strumentista inglese. Però sicuramente un retroterra si sente il retroterra jazzistico per entrambi. E inoltre con l'entrata nella formazione di Spencer Dryden, che era un vero batterista anche lui di formazione jazz, al posto del chitarrista prestato alla batteria Skip Bayless, fa sicuramente sentire la sua differenza. Una cosa ecco che ho notato è che se pensate, tutti i grandi gruppi psichedelici dell'epoca avevano batteristi jazz, erano tutti batteristi jazz, il batterista dei Jefferson, Kreutzmann dei Grateful Dead, Densmore dei Doors, ma anche per dirvi lo stesso Ron Wood dei Rolling Stone venivano dal jazz. Ecco, questa era una cosa che avevo notato e sicuramente è uno dei punti di raccordo delle grandi band psichedeliche dell'epoca. Ecco. Il sabato del 14 gennaio del 1967 i Jefferson Airplane andarono a esibirsi insieme ai Grateful Dead e ai Quicksilver Messenger Service nel leggendario Human Being, che non so se l'avete mai sentito nominare, però è, diciamo, dai critici è l'evento che segna l'inizio della Summer of Love, concerto gratuito che si è tenuto al Golden Gate Park di San Francisco, appunto, e che attirò più di 20.000 persone. E appunto per ricordare quell'evento che ha segnato sicuramente un'epoca, per ricordare appunto lo Human Being, i Jefferson Airplane composero il brano Saturday Afternoon, appunto essendo un sabato. E appunto con la stessa formazione che aveva suonato allo Human Being nella primavera del 1967, i Jefferson rilanciano Somebody to Love, che appunto era già apparso in un lato B dell'unico singolo fatto uscire dai Great Society, e appunto nella versione dei Jefferson Airplane sembra proprio fotografare perfettamente l'entusiasmo lasciato in città dallo Human Being, un ritmo forte e incalzante si libra sulle declamazioni di Grace Leak con le sue lunghissime vocali e i suoi acuti mozzafiato, appunto. Somebody to Love sancisce la nascita di uno stile diverso da qualsiasi altro stile imperante nel periodo, che erano appunto il folk rock e il Mersey Beat stile Beatles e Kings, e quindi da quel momento penso si possa parlare di rock psichedelico o acid rock, come viene chiamato. E anzi, la loro idea appunto di suono viene sicuramente ampliata con il singolo successivo, White Rabbit, anche questo sempre composto da Grace Leak, dedicata all'amico, nonché santone psichedelico Arthur Oslay III, che si potrebbe un po' definire il chimico della Bay Area e di tutte le feste che segneranno la Summer of Love californiana. E appunto il brano fa per le sostanze psicotrope ciò che aveva fatto Somebody to Love per il libero amore, lo fa diventare un tema di dominio pubblico e lo carica di tonalità epiche. È un brano vertiginoso e trascinante, marziale, cioè un flamenco ispirato dal bolero di Ravel, per dirvi, e declamato in maniera assolutamente solenne dalla favolosa voce di Grace Leak. E si può dire che descriva sicuramente le sensazioni procurate da un trip psichedelico, ecco. Ma a questo punto, nel 1967, esce il secondo album, che è Surrealistic Pillow, nome dato dall'amico e chitarrista di Grateful Dead, Jerry Garcia, dopo che i cugini gli avevano fatto ascoltare in anteprima i master dell'album appena registrato. Garcia se ne esce con un "ma sembra un cuscino surrealista", cioè, e quindi ecco trovato il nome del nuovo album dei Grateful Dead. E sicuramente continua nella scia della sperimentazione della canzone rock, è sempre più psichedelico, e il complesso è abile a assorbire gli elementi che gli venivano dal folk, dal blues, dal rock e dal jazz, ma insieme riescono a farne appunto questa miscela psichedelica. Sicuramente l'intreccio dei tre cantanti si rifà ai gruppi vocali neri degli anni 50, e era un trio vocale perfettamente bilanciato, perché appunto la Slick aveva una voce alta e maestosa, Marty Balin una voce soffice e solare, e Kantner aveva una voce tagliente e nevrotica, quindi i loro intrecci vocali riuscivano a amalgamarsi perfettamente, ecco. E sicuramente tutto era condito dalla maestria strumentale di Cassidy, di Count Conan e di Dryden, che sorreggevano appunto tutto il sound. E con questo album crearono due brani. È bello tutto, ma vorrei appunto, mi piacerebbe ricordare She Has Funny Car e Plastic Fantastic Lover, che tra l'altro è contenuto anche nel concerto che vi farò sentire stasera. E niente, sicuramente se vi piace il genere, un album assolutamente da recuperare. E appunto, però, nella San Francisco del periodo, piano piano inizia a essere sommersa e sconfitta da quello che sta diventando un fenomeno alla moda e non più una cosa naturale che viene appunto, che nasce naturalmente dal basso, dalle persone. E appunto con l'arrivo della commercializzazione il flower power, invece di essere un movimento di protesta, si trasforma appunto in un carnevale di maschere con i capelli lunghi e con gli abbigliamenti eccentrici. E quando appunto il movement, la comunità hippie, si rende conto di quello che sta succedendo, i duri e puri si trasferiscono a Haight Ashbury, che era un quartiere di San Francisco di cui vi avevo già parlato appunto nella puntata di Grateful Dead, che diventerà appunto il centro nevralgico del movimento psichedelico californiano. Nel momento in cui appunto nel 67 si celebrano i nuovi eroi di Monterey, che sono Jimi Hendrix con il suo primo tour americano e Janis Joplin, e Jefferson Airplane si consolidano e acquistano coraggio, grazie soprattutto alla mano con cui Kantner prende il potere ai danni di Balin, incentivando la ricerca creativa grazie appunto alla maturazione tecnica dei quattro talenti naturali del gruppo, ovvero Grayslick, Jorma Hohonen, Cassidy e Spencer Dryden. E appunto dopo appena sei mesi dopo Surrealistic Pillow, che ancora conserva la struttura delle canzoni, esce a dicembre After Biting at Busters, che è appunto il testamento psichedelico del gruppo, che è in gran parte composto da Kantner. La struttura della forma canzone in questo disco scompare del tutto, anzi il disco è strutturato come una suite in cinque parti di musica classica, oppure dopo si potrebbe, con quello che verrà poi, di musica progressive, ecco, e ciascuna è comprendente di più episodi. Sicuramente illuminata da un carosello di invenzioni veramente di grande respiro. Ecco. Il beat e il folk rock sono decisamente sorpassati con questo album e se li lasciano decisamente indietro. I Jefferson con questo disco librano le loro ali verso appunto tutta un'altra cosa, quello che è definito poi assolutamente acid rock. E sicuramente le influenze chiave di questa nuova direzione sono appunto Jimi Hendrix, che era venuto pochi mesi prima a fare il suo primo tour statunitense, e anche il primo tour del supergruppo dei Cream. I Cream, super gruppo che spero conosciate, con appunto Jack Bruce al basso, Eric Clapton alla chitarra e il grande Ginger Baker alla batteria. E sicuramente questi due eventi caratterizzeranno l'evoluzione che prenderà il After Bathing at Baxter's, che è veramente un disco bellissimo, un disco sicuramente uno dei migliori del periodo psichedelico. Se vi piace e non lo conoscete, non l'avete mai sentito, vi consiglio assolutamente di andare a recuperare, come d'altronde anche quello che verrà poi successivamente e vedremo tra un po', ecco. E sicuramente con questo disco i singoli componenti del gruppo contribuiscono ciascuno con la propria personalità all'amalgama di questo sound, però questo contributo molto personale comincerà sicuramente a inclinare la fragile armonia che c'è dentro ogni complesso, ecco. Da qui si può dire che iniziano le prime crepe nella struttura dei Jefferson. Comunque il complesso riesce a sopravvivere allo sfascio del dopo Monterey, che ha un po' distrutto, ecco, la scena psichedelica californiana e la civiltà hippie che fu. E per sei mesi Jefferson si rintanarono al Carousel Ballroom, il locale dove si raccoglievano i reduci del 67 a San Francisco, dove ancora non erano arrivate le lunghe braccia del sistema, ecco. Appunto, dopo poco Bill Graham rileverà il Carousel Barroom, facendolo diventare un tempio della San Francisco del periodo, ribattezzandolo Fillmore West. E sicuramente però con il Carousel Barroom era l'ultima parte degli esperimenti di autogestione della comunità hippie, anche perché poi il Fillmore West è diventato una cosa di business assoluto, invece il Carousel Barroom era completamente autogestito e promuoveva i gruppi della zona. E nel febbraio del 1968 il manager Bill Graham viene licenziato in tronco dopo che Spencer Dryden e Grace Leak gli lanciarono un ultimatum: o ti togli dalla minchia oppure ce ne andiamo noi. E a questo punto il suo posto come manager verrà occupato permanentemente da Bill Thompson, e che si occuperà appunto di tutta la gestione del gruppo, e che comprerà anche la mitica villa da 20 camere al 2400 di Fulton Street, appunto a High Tensbury, villa che se vi andate a ricercare appare in un sacco di foto dei Jefferson Airplane dell'epoca. Ma appunto la loro popolarità al periodo era a livelli stellari, addirittura ai livelli da apparire come copertina della rivista patinata Life, dove ci finirono il 28 giugno del 1968. E gli Airplane a questo punto intrapresero il loro primo importante tour europeo sul finire dell'estate e l'inizio dell'autunno del 1968, in associazione con un altro supergruppo come i Doors, toccando l'Olanda, l'Inghilterra, il Belgio, la Germania, la Svezia. E tra l'altro, altro simpatico aneddoto, nel concerto di Amsterdam, magari l'avete anche visto filmati di questo famoso concerto di Amsterdam, c'erano i Jefferson Airplane che stavano suonando sul palco Plastic Fantastic Lover, e Jim Morrison, in preda a una botta fotonica, compare sul palco e si mette a ballare insieme a loro. E i Jefferson, insomma, ci stanno alla grande e sentano l'influenza del ballerino e iniziano a suonare appunto sempre più veloci, ma talmente veloci che a un certo punto Morrison, non facendocela più, cade svenuto sul palco ai piedi di Marty Balin e viene portato via, come si suol dire, a braccio. E ovviamente in questo concerto di Amsterdam Jim non ce la fece a riprendersi in tempo per quando era il suo turno a suonare con i Doors, e toccò cantare tutte le canzoni dei Doors appunto a Ray Manzarek, che si fece anche tutto il concerto anche come cantante oltre che organista. Però comunque, ecco, l'album successivo di questo periodo, che è Crown of Creation del 68, risente sicuramente della generale sensazione di stanchezza e di delusione che segnava il periodo, cioè il sogno dell'estate dell'amore ormai era definitivamente infranto. Infatti con Crown of Creation Marty Balin riprende un attimo il potere del gruppo, riportandolo verso la forma canzone, verso formati più classici di 3 o 4 minuti, e li reindirizza appunto su certi binari, ecco. Comunque nonostante sia un passo indietro per la reattività, e sicuramente la padronanza degli strumenti è all'apice in questo momento. Kauhonen, Kasari e Dryden erano, cioè, una macchina da guerra proprio in questo 68. E nel disco che ci ascolteremo stasera, che è Blessed Spoiled Little Head del 1969, e appunto sentiremo tanti successi del secondo album, ma anche un paio di inediti, e sicuramente secondo me si sente anche molto l'influenza di quello che sarà l'album successivo, nonché il mio preferito in assoluto della discografia jeffersoniana, ovvero Volunteers. Comunque, appunto, il 68, nel 68, giusto per farvi capire un attimo la fotografia del periodo, che secondo me non si può mai capire appieno una musica se non si capisce bene il contesto in cui si muove. Appunto, il 68, in quel periodo del 68, i grandi avvenimenti appunto scuotono il mondo giovanile del periodo, tipo il maggio parigino, oppure i disordini avvenuti durante la convenzione di Chicago. Però ecco, l'idealismo comunitario viene travolto dal verbo rivoluzionario in quel momento. È il momento della perdita della pace e dell'amore, dove i movimenti studenteschi iniziano la lotta e lasciano perdere l'amore, ecco. E appunto l'amore soccombe alla guerriglia urbana, e i testi sacri delle religioni orientali vengono rimpiazzati dai libretti rossi, come dice il buon Piero Scaruffi, da cui ho preso molta ispirazione per la puntata di stasera. Però ecco, il momento in cui la musica si era battuta per l'utopia della pace e dell'amore, in questo momento, appunto da questo momento, si mette al servizio della lotta politica. E quindi anche i Jefferson Airplane si allineano alle nuove direttive del movement, abbandonando i ristretti orizzonti di San Francisco per il più vasto e tormentato paesaggio americano, ecco, non più una visione locale ma una visione più globale di quello che sta succedendo. E il caratteristico linguaggio sognante che li rende, però sicuramente la loro caratteristica, ecco, è che il loro linguaggio sognante li rende più idonei all'epoca della cronaca che non appunto a quello che era il movimento. Questo è un po' il difetto che ha fatto invecchiare abbastanza precocemente i Jefferson, che li relega appunto in un periodo ben specifico della storia americana, ecco, secondo me. E appunto poi nel 1969 esce Volunteers, che sarà il disco in assoluto più politico dei Jefferson Airplane, la loro presa di coscienza sulla lotta e su quello che sta avvenendo intorno a loro. E sicuramente il momento in cui il complesso raggiunge la completa fusione della musica e della vita. E tutto l'apparato della musica impegnata, cioè lo slogan di propaganda, gli inni di guerra e la cronaca dell'attualità, si perde nel, il carattere di tema legato all'epoca e si dilata su significati più, cercando di trovare significati più universali, ecco, per quello che vogliono dire i testi. La musica è assolutamente spontanea e essenziale, diretta emanazione di quello che i testi stavano dicendo, però è capace ancora di catturare in pieno l'umore di una generazione. Tra l'altro, da questo disco si iniziano a contare le collaborazioni di altri nomi importanti che si aggiungono ai Jefferson Airplane, come il pianista Nicky Hopkins e il percussionista Joy Covington. Due altri collaboratori e amici che collaboreranno appunto per la produzione di Volunteers saranno appunto Jerry Garcia dei Grateful Dead e David Crosby, quale appunto consigliere spirituale che regalerà ai Jefferson una splendida Wooden Ship che verrà inserita appunto dentro l'album. È un album che, essendo il mio preferito dei Jefferson, io ve lo consiglio a scatola chiusa, pieno di stupendi capolavori come Good Shepherd, come The Farm, come Turn My Life Down, We Can Be Together, autentico inno del movimento, del periodo, o le prove superlative alla voce della Slick, come in Hey Frederick e in Eskimo Blue Day. Non vi voglio dire altro di questo disco, ascoltatevelo appunto, perché se non l'avete mai sentito è l'ora di colmare, ecco, questa mancanza, secondo me. E ecco, però questo è anche un punto cruciale della carriera dei Jefferson. Infatti nel dicembre di quel 69 i Jefferson Airplane suonarono allo sfortunato concerto gratuito che si tenne ad Altamont, che era un'ottantina di chilometri a est di San Francisco, facendogli chiudere il magico trittico Monterey Woodstock Altamont. Però purtroppo questo evento, non so se lo sapete, è contrassegnato dalla violenza. Infatti è come lo Human Being era stato considerato l'inizio della Summer of Love, Altamont con i suoi atti di violenza fatti dalle Hells Angels, che erano state designate come, forse era stato decisamente un azzardo, perché gli Hells Angels erano stati designati come servizio di sicurezza del concerto. Non so se lo sapete, però ecco, uno spettatore venne ucciso dagli Hells Angels durante il concerto dei Rolling Stones, dove poi, tra l'altro, il concerto di Altamont è stato tratto il bellissimo film documentario Give Me Shelter, che anche quello sicuramente un documento imprescindibile dell'epoca. E appunto in quell'anno, alla fine del 69, la formazione dei Jefferson cambia volto un'altra volta. Covington sostituisce Dryden alla batteria, che andrà a aggregarsi con i New Riders of the Purple Sage di Jerry Garcia e altri Grateful Dead, insieme a Freiberg dei Quicksilver e altri grandi della scena psichedelica. E anche Marty Balin, che era stato completamente estromesso da quella che ormai era una nuova coppia, ovvero Kantner Slick, anche Marty Balin se ne va, e e si aggrega anche l'anziano violinista nero Papa John Creech. E comunque Volunteers è un disco che dà un'impressione sbagliata, anche perché è tutt'altro che unito come voleva far apparire la copertina. La Kantner e la Slick stanno preparando un disco intitolato Blues Against the Empire, cambiando la ragione sociale in Jefferson Starship, e anche questo è un disco che nella discografia secondo me va assolutamente ascoltato e conosciuto. Un album bellissimo, pieno di interventi e di collaboratori provenienti da tutta la scena psichedelica e della Bay Area. Tanto, giusto per dirvene qualcuno, c'erano Garcia Kreutzmann e Mickey Hart dei Grateful Dead. Appunto, c'erano Hal Conan, casa di Covington dei Jefferson Airplane, David Freiberg dei Quicksilver Messenger Service, c'erano Crosby, Bill Crosby e Steve Nash, sempre dell'ambito. Nell'ambito della musica psichedelica e della costa ovest, appunto. Sicuramente l'album manifesto dell'utopia californiana, ecco. Però recuperatelo se non l'avete mai sentito, proprio un album di All Star. Però ecco, il movimento si stava sgretolando e molti leader storici della Summer of Love si erano rifugiati nelle comuni agricole, e altri capi storici erano in prigione. Invece nelle comuni imperversavano più che mai le filosofie meditative orientali e le religioni visionarie lisergiche. La crisi del movement rappresenta il fallimento definitivo dell'ideologia rivoluzionaria sul piano dell'attuazione pratica. E tale fallimento non può inevitabilmente che tradursi con il rifiuto totale della società, e non più della sua contestazione come negli anni precedenti, in cui si sperava ancora in un cambiamento. Ecco, il sogno si era definitivamente infranto, e Blues Against the Empire è appunto la coscienza di questo rifiuto, però una coscienza ancora segretamente innamorata della sua utopia di amore universale. Però è anche un album che sicuramente segna l'apice della parabola musicale e umana del gruppo e del movimento tutto. Lì in poi, dal 1971, si ha proprio l'impressione che i Jefferson siano prossimi da un momento all'altro allo smembramento, e sembrano più di sopravvivere per rispettare il blasone che non di essere sempre lì per una convinzione ben precisa. È sempre più difficile amalgamare le varie personalità e le numerose attività collaterali che animano il gruppo e anche i tanti progetti pubblici di rivoluzione e di possibilità per di creare mondi migliori, insomma. Si dimostrano, toglievano tantissimo tempo alla creatività artistica del gruppo, ecco, erano coinvolti. tantissime iniziative all'interno della, della società californiana, ecco, della società che già si può chiamare Mostri, ecco. E per dirvi, uno dei tanti segni che hanno creato lo smembramento è che appunto ormai Grace Slick e Paul Kantner erano ormai una coppia fissa, e nel 71 nasce la loro figlia, e tra l'altro subito prima della nascita della figlia, Grace Slick si divorzia definitivamente da Dave Slick, dei Furono Beat Society, ecco. Appunto, poi sempre nel marzo del 71 il fondatore e cantante dei Jefferson, Marty Balin, decide di lasciare ufficialmente la band dopo mesi e mesi di isolamento dal resto del gruppo, e anche perché ormai la coppia Kantner-Grace Slick si erano presi completamente la guida vocale, la guida sia vocale che progettuale del gruppo, e Kauhonen e Casady invece avevano formato un loro personalissimo progetto parallelo, gli Hot Tuna, che meriterebbero una puntata intera di Tonight Alive su questo loro ritorno alle radici blues. Ho tutta una tantissima roba, chissà se ve li farò mai sentire in una delle prossime puntate. Ma comunque Balin, uno dei motivi della defezione della Balin era perché era stato segnato profondamente dalla morte della sua carissima amica Janis Joplin, e era rimasto talmente sconvolto dalla sua morte che un hippie come lui era stato, no, anzi lui era il meno hippie di tutti sicuramente, però insomma, ecco, l'aveva convinto a iniziare a seguire uno stile di vita più salutare, yoga, astenersi dal bere e dall'assunzione delle droghe, che ovviamente a questo punto aveva fatto isolare da tutto il resto del gruppo, che le loro assunzioni continuavano imperterrite senza problemi. Però poi, se proprio vogliamo dare un occhio al resto della discografia dei Jefferson Airplane, per me il loro ciclo storico si finisce qua, nonostante siano riusciti anche negli anni successivi a dare qualche colpo di coda, come Sun Fighter nel 1971, che è proprio niente male, e anche quello che è secondo me l'ultimo disco degno di menzione dei Jefferson Starship, che è il mitico Barone Von Talbot e la balia aromata, ovvero Baron Von Talbot and the Chrome Noon del 1973, che lo considero un po' l'ultimo colpo di coda dei Honey Hunter. E dopo questa, insomma, immagino lunghissima introduzione dei Jefferson, che se la meritavano tutta, non mi resta che lasciarvi appunto ai concerti del 68 al Fillmore East e anche al Fillmore West dei Jefferson Airplane, e appunto quello che poi uscirà, le registrazioni che poi usciranno sotto forma di album con il nome Bless It, It's Pointed Little Head, giusto per farvi capire dove stiamo andando a parare, ovvero benedici la sua piccola testa puntata, puntinata. E vi ho già detto tutto, quindi non mi resta che salutarvi per questa puntata, sperando di ritrovarvi settimana prossima, sabato prossimo, con la prossima puntata di Tonight Alive. Questo è sempre Radio Wombat, non ve lo dimenticate, e non mi resta che fare i consueti saluti e a risentirci settimana prossima, lasciandovi con la psichedelia dei mitici Jefferson Airplane. Ciao e alla prossima!